Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Ascoltando questa sera estratti dalla prima, dalla seconda e dalla quarta, ci inoltriamo nel mondo delle 9 sinfonie di Beethoven, che nel loro insieme costituiscono una pietra miliare della storia della musica e presupposto ineludibile per tutti i compositori che si confrontarono in seguito con il sinfonismo. Le 104 sinfonie di Haydn e le 41 di Mozart avevano definito i confini precisi in cui la forma sinfonia doveva essere costruita. E si scrivevano per gli aristocratici e le loro orchestre private a fronte di una richiesta continua di nuove composizioni finalizzate essenzialmente all'intrattenimento. Beethoven, pur frequentando l'aristocrazia e ottenendone la protezione, scriveva idealmente per tutti, per coloro che frequentavano i teatri e non le residenze nobiliari. Soprattutto all'inizio, egli accetta i modelli di Haydn e Mozart, ma tende a forzarli, man mano discostandosene sempre di più, e non pensa a dei prodotti seriali destinati all'intrattenimento, ma alla trasmissione del suo pensiero attraverso creazioni originali, ovvero sia nettamente differenziate tra di loro. Il suo primo tentativo nel campo della sinfonia, risalente agli anni di Bonn, non lo ritiene degno di pubblicazione. È la cosiddetta Sinfonia di Jena, dal luogo di rinvenimento del manoscritto, avvenuto molto tempo dopo la sua morte. La sua prima sinfonia pubblicata è invece del 1800, quando egli ha 30 anni e da quasi 10 vive a Vienna. E è la sua opera 21, e se alle spalle c'è una sonata come l'opera 13 patetica, già ascrivibile al Beethoven più innovativo, la prima sinfonia sembra voler dare dimostrazione di professionalità, di saper scrivere come avevano insegnato gli illustri predecessori Haydn e Mozart. Non a caso, la prima sinfonia è dedicata al barone Gottfried von Swieten, il conservatore di antichi manoscritti di Bach ed Händel, che avevano già fatto conoscere a Mozart. La prima viene pubblicata dopo una gestazione di un anno dall'editore Hofmeister di Lipsia ed è eseguita per la prima volta il 2 aprile 1800 al Kärntner Tor Theater, il teatro dell'opera imperiale, in una serata interamente a beneficio di Beethoven, il quale ha letteralmente venduto i biglietti d'ingresso a casa sua. Nel lungo programma vengono eseguiti altri brani di Beethoven, il Settimino opera 20, il concerto per pianoforte era opera 15 con l'autore alla tastiera, brani dell'oratorio di Haydn, la creazione, ed una sinfonia di Mozart. Inoltre, Beethoven improvvisa al pianoforte sull'inno imperiale asburgico composto da Haydn. Proprio da Haydn, Beethoven prese lezioni arrivato a Vienna da Bonn, ed è quasi naturale che, più che a Mozart, egli guardi ad Haydn, alle sue ultime sinfonie scritte per il pubblico pagante di Londra e adottando lo stesso organico con i fiati a due, timpani e archi. Ma si sbaglierebbe anche a pensare che la sua prima sia un'opera di mera imitazione e non presenti già elementi tipici della scrittura beethoveniana. Il primo movimento si apre con un adagio molto, come molto spesso accade anche in Haydn, ma l'accordo di apertura non è quello di Do maggiore, tonalità in cui il brano è scritto, ma è addirittura un accordo dissonante che rimanda invece alla tonalità di Fa maggiore. Il movimento lento d'esordio dura poche battute, giusto il tempo per l'orchestra di assestarsi. Poi, senza soluzione di continuità, si prosegue con un ampio allegro con brio in forma sonata. Il primo tema è una cellula di tre note enunciata dai bassi, seguito da un secondo tema affidato al flauto ed oboe. L'andante cantabile con moto si apre con un tema di lead, di canzone, esposto dai violini, mentre i timpani danno la scansione ritmica. Thank you. Beethoven intitola il terzo movimento minuetto, ma di fatto è uno scherzo, veloce, con asimmetrie ritmiche e scarti dinamici. Beethoven preferirà nettamente scrivere scherzi piuttosto che minuetti. Sceglierà il minuetto solo quando vorrà esprimere nostalgia per la grazia settecentesca. La parte centrale di questo movimento, il trio, ha un ritmo più disteso ed è basato sul confronto tra archi e fiati. Anche il finale sorprese il pubblico. Inizia con poche battute di adagio che presentano il tema a poco, tre note, poi quattro, cinque, sei, sette, per poi farlo divenire il motivo di abbrivio di un allegro vivace, spensierato, leggero e pieno di grazia. Il tradizionale congedo destinato a strappare l'applauso felice dell'ascoltatore a conclusione dell'opera. Thank you.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Nello stesso anno, 1800, in cui Beethoven presenta la sua prima sinfonia, come testimoniano gli abbozzi nei suoi taccuini, già inizia a pensare alla seconda, alla quale lavora più specificatamente dall'ottobre 1801 al maggio del 1802. La completa poi nel sobborgo rurale di Vienna, Heiligenstadt, dove Beethoven trascorreva l'estate. Viene eseguita per la prima volta sotto la direzione dell'autore il 5 aprile 1803 al Theater an der Wien, che aveva ospitato la prima del flauto magico mozartiano, e sarà il teatro dove Beethoven presenterà Fidelio, la sua unica opera di teatro musicale, a parte varie musiche di scena e il balletto Le creature di Prometeo. A testimonianza dell'aumentato prestigio del musicista, la serata è interamente dedicata a sue composizioni. Oltre alla seconda sinfonia, viene ripresentata la prima, il suo oratorio Cristo sul Monte degli Ulivi, e il terzo concerto per pianoforte, opera 37, opera di grande maturità stilistica. La seconda sinfonia, opera 36, ha alle spalle sonate per violino come l'opera 24, la Primavera, la sonata per pianoforte opera 26, che include una marcia funebre, la sonata per pianoforte opera 31 numero 2, secondo Schindler, ispirata alla Tempesta di Shakespeare. Ma soprattutto Beethoven aveva scritto una delle sue sonate pianistiche più famose, l'opera 27 numero 2, che aveva intitolato quasi una fantasia e che tuttavia i posteri presero a chiamare Al chiaro di luna, seguendo le indicazioni del poeta Ludwig Reichstab. Questa sonata è dedicata alla contessina triestina Giulietta Guicciardi, allieva di Beethoven, che di lei si era innamorato inutilmente. Ma un dolore ancora più grande doveva segnare il compositore in quel periodo: il manifestarsi di quella sordità che diverrà a poco completa tragedia della sua vita, che non fermerà però la sua eccezionale creatività. Ancora una volta, per approfondire i particolari biografici, rimando al mio volume Piccolo dizionario beethoveniano, che si può reperire sul sito del mio libro. Nonostante le circostanze infelici cui si è accennato, la seconda sinfonia è un'opera volitiva e piena di forza. È ancora ben ancorata alla tradizione. Gli elementi innovativi però aumentano e i contemporanei se ne accorgono. L'opera guadagnerebbe, ove venissero accorciati alcuni passi e sacrificate molte modulazioni troppo strane, è il parere espresso dalla Allgemeine Musikalische Zeitung nel 1804, e lo stesso autorevole foglio, dopo l'esecuzione del 1805, avverte ancora: troviamo il tutto troppo lungo, certi passaggi troppo elaborati, l'impiego troppo insistito degli strumenti a fiato impedisce a molti bei passi di sortire effetto. Il finale è troppo bizzarro, selvaggio e rumoroso, ma ciò è compensato dalla potenza del genio che in quest'opera colossale si palesa nella ricchezza dei pensieri nuovi, nel trattamento del tutto originale e nella profondità della dottrina. La sinfonia è dedicata al principe Karl von Lichnowsky, che finanziava e proteggeva il compositore. La seconda, come la prima, si apre con un'introduzione lenta abbastanza lunga. Molto opportunamente Beethoven ha reso questo adagio iniziale fluido e scorrevole, soprattutto nella distribuzione dei vari pensieri melodici fra varie voci e vari timbri dell'orchestra. Poi parte l'allegro con brio, basato su un'idea proposta sottovoce da viole e violoncelli. Ha un carattere quasi militare, un'andatura marziale e molto ritmica. Il secondo tema è una frase svelta e brillante, annunciata dapprima dai soli archi. Grazia del Settecento si ritrova nel secondo movimento, un larghetto. Il primo tema cantabile viene esposto dai violini in 8 battute per essere poi integralmente ripetuto dai legni. È un brano ricco di spunti melodici che si susseguono l'un l'altro. Lo scherzo parte con un semplice inciso di 3 note ascendenti per gradi congiunti che, rimbalzando da uno strumento all'altro, creano una continua varietà di colori orchestrali mai vista prima d'ora e tipicamente beethoveniana, così come è beethoveniana la continua contrapposizione fra un accordo forte a ranghi completi e le 3 note in staccato. Il tema del trio centrale è invece una melodia dai toni bucolici presentata dai soli fiati. Thank you.
la musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
Il finale, allegro molto, parte da un bizzarro inciso iniziale di 3 battute con un ampio salto discendente di dodicesima. Poi ci si slancia in una sbrigliata ma elegante corsa dei primi violini, conclusa su 2 forti accordi a tutta orchestra.
Thank you.
Dopo aver terminato all'inizio del 1804 la Sinfonia eroica, eseguita nell'agosto dello stesso anno e pubblicata nell'ottobre 1806, di cui parleremo nella prossima puntata, Beethoven si dedicò quasi immediatamente alla stesura della Quinta Sinfonia, che avrebbe avuto una gestazione travagliata, fitta di ripensamenti. Parlando dei quartetti Rasumovsky, opera 59, abbiamo già detto come questo sia uno straordinario periodo creativo nel quale nasce anche la Sinfonia numero 4, opera 60. Fu nell'autunno del 1806 che Beethoven, in compagnia del principe Lichnowsky, compì una visita al castello del conte Franz von Oppersdorf nella Slesia superiore. Amante delle arti, Oppersdorf manteneva alle sue dipendenze un'orchestra che, in occasione della visita del maestro di Bonn, eseguì la sua seconda sinfonia. Il padrone di casa chiese al compositore di scrivere per lui un'altra partitura e questi, certo allettato da considerazioni economiche, accondiscese. In un primo momento pensò di destinare ad Oppersdorf la sinfonia in do minore, la futura quinta, ma evidentemente il completamento di questa sinfonia avrebbe richiesto dei tempi troppo lunghi. Di qui l'idea di una partitura totalmente nuova e di fatto la quarta nacque in un periodo di tempo realmente breve. La sinfonia in si bemolle maggiore fu composta con un'insolita rapidità nell'estate del 1806 a Marton Bazaar, dove Beethoven era ospite degli amici Brunswick. Fu eseguita per la prima volta nel marzo 1807 nel palazzo del principe Lobkowitz a Vienna e pubblicata nel 1808 come opera 60 dal Bureau d'Art e d'Industrie. Fu dedicata ovviamente al committente Conte von Oppersdorf. Rispetto alla colossale ed innovativa terza, l'eroica, la quarta ritorna verso modelli settecenteschi, tanto che, schiacciata fra i massicci monumenti dell'eroica e della quinta, fu definita da Schumann una slanciata ragazza greca fra due giganti nordici. Ma la quarta non segna un arretramento nello stile sinfonico beethoveniano e non rinuncia all'originalità. Ormai Beethoven è nel pieno della sua seconda maniera. La sinfonia è piena di sperimentazioni timbriche che percorrono internamente l'intera partitura, scevre tuttavia di ogni carattere decorativo. C'è ancora un'introduzione lenta, di cui l'eroica aveva fatto a meno. L'adagio introduttivo crea un misterioso clima di suspense che termina con i brusti accordi che aprono l'allegro vivace, contraddistinto dalla vivacità ritmica e dalla raffinata contrapposizione tra gruppi strumentali, con un'interessante valorizzazione del timpano a riprova dell'interesse affatto nuovo di Beethoven per questo strumento a percussione.
Thank you.
Forse il movimento più notevole della quarta è l'adagio. Il compositore francese Hector Berlioz, che della quarta fu grandissimo ammiratore, scrisse che l'adagio sorpassa tutto ciò che l'immaginazione più ardente potrà mai sognare di tenerezza e di pura voluttà, giacché è così puro nella forma, così angelico nell'espressione melodica, tanto irresistibile di tenerezza che l'arte prodigiosa della sua costruzione scompare completamente. In una sinfonia venata di arcadica nostalgia non sorprende il trovare poi un minuetto, tuttavia contrassegnato da un espediente ritmico singolare, un ritmo binario calato in una misura ternaria. Il trio centrale espone una melopea dei fiati che propongono ancora una volta la contrapposizione al gruppo degli archi. Thank you. Chiude la sinfonia un allegro ma non troppo in forma sonata. La matrice haydniana è testimoniata dalla brillante spensieratezza, mentre sono beethoveniani i sorprendenti scarti dinamici. Un clima altrettanto sereno si ritroverà d'ora in poi solo qualche anno dopo con l'ottava, che tuttavia appare come un'affettuosa operazione nostalgica prima della rivoluzionaria nona sinfonia.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.